Passiamo al messaggio che abbiamo annunciato per oggi. Studiamo le scritture riguardo a certi gruppi che evangelizzano in Europa, e questo perché una quindicina di diversi fratelli ci hanno scritto chiedendo a fratello Giuseppe riguardo a questi gruppi. Quindi il messaggio è intitolato Evangelizzazione o cattiva testimonianza? E leggeremo anche alcuni messaggi dai fratelli, non tutti, abbiamo scelto solo pochi per leggere in radio, ma credo che a parte questi 15 fratelli, probabilmente altri di voi li avete incontrati e vi chiedete, ma sono da Dio, non sono da Dio, alcune cose sembrano...
Cioè sono anni che riceviamo questi rapporti, sì, cerchiamo di evitarli,
sì.
No?
Sono tanti.
Però adesso diventano veramente tanti e allora bisogna, Ezechiele 3,17, dobbiamo avvertire... Avvertire, non possiamo dire ok, cerchiamo di non offendere di qui, di non offendere di là, ma insomma c'è un limite quanto si può sopportare, che le pecorelle piangono perché vengono così,
sì,
abbindolati eccetera, e allora dobbiamo scendere in campo e dire senti, le cose stanno così, non stanno cos'ha. Va bene, allora cominciamo con quella scrittura che ho citato prima, Romani 14,16 per favore, Filippesi 2,15.
Romani 14,16. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo.
Filippesi?
Filippesi 2,15. Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Amen.
Va bene, quindi il cristiano è missionario, evangelizzatore, evangelista, non deve essere oggetto di biasimo. Romani 2,24, ce l'hai, no? Ti ho dato le scritture, ce l'hai sotto mano? Così che andiamo veloci.
Sì, alcune sì, dipende se hai scritture nuove.
Dovresti avere, ti ho dato una lista lì, perché andiamo veloci.
Sì.
Guarda, personalmente io non ho mai frequentato i membri di questo particolare gruppo dei quali i fratelli ci chiedono, e come al solito evito di fare nomi di persone o chiese. Il Signore ci manda tutti noi a ristorare il corpo di Cristo, non a fare critiche sterili o attaccare una persona o due. Non ci interessa, lo sapete, no? Non l'abbiamo mai fatto, non ci interessa. Vabbè. Che noi siamo qui a edificare, non a puntare il dito. Però riguardo a certi dati di fatto che ci vengono così, ci sono stati riportati, dobbiamo rispondere con le scritture, perlomeno rispondere alle domande, se gente che fa questo e questo e questo, così dice la parola, dice questo, poi se il gruppo lo fa queste cose, benissimo, se non le fa non stiamo parlando di quello, va bene? Quindi per esempio riguardo avvenimenti, false dottrine. E questo è il nostro dovere, Ezechiele 3,17, avvertire riguardo a un certo male. Quindi diciamo chiaramente che le persone o le chiese che non hanno niente a che fare con le cose negative, con alcune delle cose negative di cui i fratelli ci riportano e di cui adesso leggeremo le cose che i fratelli scrivono. Ripeto,
sì,
io
sì,
non
sì.
Conosco questa gente, no? Però evidentemente non parliamo... se le cose non riguardano il tuo gruppo, la tua chiesa, eccetera, queste cose negative non riguardano il tuo gruppo, allora nel tuo caso non sono vere, non stiamo parlando di te, non è di voi che i fratelli stanno scrivendo. Com'è che si dice in inglese? Se la scarpa è della nostra misura, indossiamola, se no.
Yeah.
Va bene, quindi in un modo o nell'altro tutte le chiese cristiane fanno del bene, le chiese buone, le chiese meno buone, tutte le chiese fanno del bene, non c'è una chiesa che non fa del bene, anche le chiese più scassate del mondo fanno del bene, regalano questo, regalano quello, fanno qualche guarigione, a posto, però non è sufficiente, bisogna essere anche un buon esempio di Gesù, non puoi evangelizzare milioni, ma se puoi essere un brutto esempio. E i farisei andavano in tutto il mondo a fare un discepolo, benissimo, loro evangelizzatori, però... la cosa mancava. Quindi ci sono anche chiese che stanno magari camminando dottrinalmente nell'errore. Va bene, quindi non facciamo mai cerchiamo di non fare un fascio di tutte le erbe, perché solamente Dio è il grande giudice, solo Dio conosce tutte le cose e noi siamo imperfetti. Quindi se quello che adesso i fratelli leggeremo i messaggi dei fratelli, se le cose brutte che scrivono non voi non siete colpevoli, non stiamo parlando di voi, d'accordo?
Sì.
Dunque, allora vuoi cominciare con i messaggi dei fratelli?
Sì, comincio con citazioni dai messaggi che abbiamo ricevuto, non leggo tutto. E questo da parte di Gianni, che dice: ho avuto degli scontri di dottrina con un mio amico che segue il gruppo tal e tal.
Puntini, puntini.
E lui pensa che il battesimo in acqua salva, perché questo è ciò che lo insegnano in questo gruppo. E Dio li benedica, ma io credo che sono fuori dottrina.
Ok.
Poi, da parte di Daniela, dice: quelli del movimento tal e tal,
eccetera, eccetera,
insistono sul battesimo in acqua, che secondo loro avrei anche dovuto rifare. E insistono sul cacciare i demoni. Hanno gridato su di me perché uscissero, ma non è successo niente. E allora hanno detto che erano nascosti,
cioè,
i demoni.
Si sono nascosti.
Quindi okay. Daniela è una sorella che conosciamo da tanti anni e sappiamo che ha Gesù nel cuore, non ha problemi di demoni.
E per quale motivo questi dicono che è indemoniata?
Non lo so.
Guarda, io dico questo, può darsi che questa gente non ha la fede di cacciare demoni, oppure può darsi molto più probabilmente che la persona non ha demoni.
Sì.
Certo che nel dubbio, io nel dubbio per non sbagliare caccio il demone, ma non si fa così evangelizzare, scusa. Nel dubbio tu sei posseduto, no caro, e così fa scappare la gente. Quindi niente di male, il battesimo nell'acqua non c'è nessun problema, per esempio, ma se e quando questo viene usato oggi da certe religioni settarie, perché lo usano? Perché spingono il battesimo nell'acqua? Per vendere acqua minerale? No, è perché c'è un motivo. Qual è il motivo? Perché? Per far sì che le persone attraverso il battesimo nell'acqua appartengano, virgolette, a una certa denominazione, a una certa sette, di tu sei stato battezzato con la mia religione X, attenzione, cioè come può appartieni? E questo, per questo che le religioni spingono l'acqua, perché l'acqua la controllano loro. E perché non spingono lo Spirito Santo? La maggioranza delle religioni non lo spingono, lo Spirito Santo è libero, l'acqua invece c'è il tuo marchio, appartiene a te. Quindi per questo si dice: io sono stato battezzato evangelico, io sono stato battezzato testimone di Geova. No, io sono stato battezzato mormone.
Perché,
hai capito?
Perché
e quindi,
l'acqua decide cosa sei.
Certo, no, hai capito? No, una volta che ti dicono, fra sei mesi ti battezziamo, il trucco, questo è il secondo trucco, perché fra sei mesi? Perché fra sei mesi ti hanno indottrinato, no? In sei mesi diventi mormone. O testimone di Geo, allora ti battezzano, non eri pronto, non eri spirituale, no, non avevi il cervello lavato abbastanza, non eri programmato, e poi arriva l'acqua che non ti dà niente, l'acqua, d'accordo? Adesso è lo Spirito Santo che ti dà tutto, l'acqua sì, ma è secondaria, non serve a niente, è solo una testimonianza se vuoi, ma non è indispensabile. Poi vi sono sette che addirittura, come la sorella ha scritto, esigono che uno si faccia ribattezzare nella loro speciale acqua, perché quell'altra acqua non era abbastanza santificata quanto la loro. Insomma, dottrine d'asilo infantile, Ebrei 5, ce l'hai, 11?
Sì, Ebrei 5, 11. Su questo argomento avremo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi, perché siete diventati lenti a comprendere. 12. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solito.
Capito? Dovreste essere maestri, invece siete dall'asilo. Cioè, continuate con la religione invece di essere, di volare nello spirito. Ebrei 6, 1 e 2.
Ebrei 6, 1 e 2. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio.
Ok, cosa si riferisce? Si riferisce alla dottrina, leggi.
Verso 2, della dottrina dei battesimi.
Oh, attenzione, sto parlando del battesimo dall'acqua. Quindi capisci, dice: non ponete di nuovo le fondamenta del ravvedimento, cioè il pentimento che l'acqua simbolizza, ravvedimento delle opere morte, dice verso 1.
Perché dice lasciare gli insegnamenti elementari, andiamo a quelle superiori.
Capisci?
Dobbiamo crescere.
Sta dicendo Paolo qui che la dottrina del battesimo nell'acqua è,
un insegnamento
elementare. Da lasciare e tendere a quello superiore sullo Spirito Santo. Non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte. Continua a leggere. Della
dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno.
Capito questa imposizione delle mani? Se diventa un rituale è un'opera morta. Perché? Perché la parola è sufficiente, la fede ti guarisce, non hai bisogno di toccare. Certo, è un modo di guarire.
Sì,
è un modo di dare allo Spirito Santo, sì, ma se lo fai diventare un ritualismo,
una regola,
come che solo il prete ti può dare l'ostia consacrata perché solo il prete la fa diventare carne e sangue. No, calma, e se diventa carne e sangue per me va benissimo, diventerà carne e sangue, nessun problema, lo posso fare anch'io. Però se solo tu lo puoi fare, allora no. E allora lascia, per me non è né carne né sangue, se è solamente il prete che può farlo. Se possiamo farlo tutti, sì. Se vuoi fare solo tu, no. Poi ognuno, sai, ci sono chiese evangeliche che pensano che comunione è un fatti questo in memoria di me. Altri che dicono no, questo diventa carne. Non c'è problema, è lo stesso. Però non che è solamente un prete che può farlo, però. D'accordo? Quindi studiate questo un pochettino più a fondo. Cosa? Riguardo il battesimo dall'acqua, che è una cosa assolutamente secondaria. In che modo? Potete richiedere il secondo passo del nostro corso biblico profetico e Angelina ve lo manda.
Sì.
Il secondo passo del corso biblico profetico nostro che mandiamo gratis a tutti, richiedetelo, secondo passo, parla del battesimo dell'acqua. Vabbè, qui non voglio dilungarmi perché lì c'è da studiare abbastanza, però tranquilli, sono tutte scritture. A me, io le opinioni mi sono come fumo negli occhi, che attraverso le opinioni sorgono le sette, sorgono il culto di personalità, il grande guaritore, il grande profeta, il grande imbroglione, tante volte. Usano una scrittura e due e poi ci mettono su una torre di Pisa sopra. Allora Angela, a te.
Andiamo al prossimo messaggio da parte di Esther. Leggo tutto il suo messaggio che racconta quello che gli è successo e poi torniamo per spiegare alcuni punti importanti. Esther dice, cari fratelli, come state? Vi ricordate che tempo fa vi scrissi di essere entrata in un gruppo di credenti? Ho trovato questi fratelli di questo movimento, i quali sono dolci, evangelizzano, pregano, scacciano i demoni, battezzano e altro. Devo dire che loro mi hanno aiutata con i passaggi in macchina, hanno pagato per me alcune cene, mi hanno invitata a casa loro, mi hanno fatto entrare in una famiglia proprio. Sono molto grata per queste cose, non posso proprio lamentarmi, ma non posso dire di essere grata per tutto il resto. Ecco, diciamo che sono un po' fuori.
Entrate in una famiglia, cioè è chiaro che siamo una famiglia, no? Però quando ci sono le sette che dicono noi siamo la famiglia, beh calmati, la famiglia è il corpo di Cristo, non sei
sì.
Tu la famiglia.
Certo.
Scusa, eh?
È la famiglia di Dio, di Gesù.
Scusa, dice la famiglia è la mia chiesa. No, caro, la famiglia è il corpo di Cristo e comprende evangelici, cattolici, pentecostali, testimoni di Dio, mormoni che credono in Gesù.
Sì.
Mormoni che credono in Joseph Smith, no, quello può andare a pedalare. Capito? A me Joseph Smith non mi salva, mi salva Gesù. Vabbè, d'accordo. E anche Russell, il fondatore di Geova, quello lì a me non mi salva. Non chiariscono la Bibbia a questa gente, la oscurano, va bene? La complicano. Quindi per favore non mi venite a parlare, come dice così Efesini 3:15, dice c'è una famiglia in cielo e sulla terra e parla del corpo di Cristo. Va bene? Quindi adesso sta gente vuole mettere il timbro sulla famiglia, per cortesia, avanti, prima che mi scoccio.
Ecco, diciamo che sono un po' fuori rotta con le scritture sulla salvezza, sul battesimo in acqua, sull'Apocalisse e le varie profezie. Insomma, una serie di cose che mi hanno confusa tantissimo. Hanno pregato anche su di me, scacciando demoni, ma non è successo niente, gloria a Dio. Poco discernimento su questo.
Non è successo niente?
Ho solo pianto perché mi condannavo da sola per non fare abbastanza per Gesù.
Capito, questo qui è lo scopo, capito? Comunque, parliamo dopo, va. Cioè, capito? Questo mi dà fastidio, capito? con la scusa che questa qui è indemoniata, la fa sentire condannata. Vai avanti, Angela, per favore.
Mi hanno fatto un po' il lavaggio del cervello usando Romani 7 e 8. Mi dicevano che Gesù a gennaio 2018, quando ricevetti lo Spirito Santo, non era Gesù vero, che Gesù mi aveva dato solo un cuore di carne, ma che adesso dovevo farmi battezzare per ricevere lo Spirito Santo.
Però tramite loro.
Ricevono messaggi da Gesù, ma senza la conferma con le scritture, e questo è grave. Gesù è la parola. Se non c'è la conferma delle scritture, come fai a capire se è Gesù o il diavolo?
Bravissima!
Credono perfetto. Che il rapimento sia dopo le coppe dell'ira di Dio. Credono che Matteo 24, dove dice di scappare ai monti, per coloro che sono in Giudea, dicono che si riferisca solo agli ebrei. Dicono che i 144.000 sono solo ebrei
ma
carnali. Ma
senti, già mi sono stancato. Dicono. Ma cosa dice la parola?
E tante altre cose.
Dimmi.
Che la salvezza si può perdere, che il battesimo in acqua non è solo un
simbolo. Dicono. E cosa dice la parola?
Tentai di dare le scritture su questi argomenti, ma subito mi parlano sopra e mi riempono di domande. Sono fortezze che non vogliono smontare, anche se vai con le scritture. Da quando sono entrata in quel gruppo, ho cominciato a dubitare della veridicità della parola di Dio, poiché loro dicevano cose diverse dagli insegnamenti di fratello Giuseppe. La differenza è che Giuseppe dà scritture che si confermano con altre scritture, mentre loro basano tutto su ricerche fatte su internet, su video di ebrei messianici e opinioni loro. Mi hanno battezzato in acqua e dopo questo evento ho cominciato ad essere piena di rabbia, di superbia e di ribrezzo verso il mondo. Lo Spirito Santo è amore, invece ero piena di chissà che cosa. Più volte mi sono sentita le gambe deboli dopo preghiere con loro, mi sentivo agitata, mi sentivo in ansia come se avessi dovuto cominciare a scappare. Quindi sono scappata. Questa non è la vera Chiesa. Tante cose mi ha rivelato il Signore dopo che ne sono uscita. Quando ero dentro mi sembrava di non essere più me stessa, come se una nuvola di nebbia mi stesse attorno. Ne sono uscita e questa nube è scomparsa.
Wow, presdalo, lodi a Dio.
Fratelli miei, bisogna proprio fare attenzione. Non tutti quelli che dicono Gesù, Gesù, sono dal Signore e io ho imparato questa grande lezione. Pensavo di fare la cosa giusta, perché volevo solo dei fratelli con cui evangelizzare. Ma entrando qua, mi sono cominciati a sorgere dubbi su dubbi.
Che io poi, noi ve l'abbiamo insegnato come si fa. Evangelizzate e i migliori compagni di evangelizzazione sono come quelli che ho trovato io. Mia moglie, voi sorelle, fratelli. Le persone che tu evangelizzi sono i tuoi compagni perfetti. Non altri religiosi che devono inculcarti le loro dottrine. Va bene, andate a evangelizzare, fratelli. Mi meraviglio che c'è qualcuno che ancora gli mancano compagni. Andate a evangelizzare e portateli in giro a evangelizzare anche solo mezz'ora. Avanti.
In sostanza, ne ho parlato con Concetta che mi ha ripresa.
Ah, Concetta, Dio ti benedica, Concetta, bravissima.
Sì, Concetta è una sorella che conosciamo bene da anni, è venuta anche qui in Sud America.
Mm-hmm, brava Concetta, super.
Ne ho parlato con Concetta che mi ha ripresa, grazie a Dio, perché sono fuori binario sulle scritture e ho rischiato una specie di lavaggio del cervello e di far uscire anche me di strada. E ci stavano riuscendo. Ma Gesù mi ha ripreso attraverso di lei.
Capito? Io gli ho dato l'importanza di memorizzare, fratelli. Dovete memorizzare le scritture. Se tu le avessi fatte un po' meglio, Esther, va bene? E le scritture ti avrebbero guidato, va bene? Siate fedeli, memorizzare le scritture.
Il fatto è che pregavamo e evangelizzavamo poco, perché mi dicevano che Gesù portava a loro direttamente le pecore.
Ha capito. Vai a dormire che vengono loro.
Facevano la lettura profetica o una cosa simile, dove pregavano Gesù e gli parlava dando messaggi per i fratelli. Parlano in lingue, scacciano demoni e guariscono i malati. Per questo pensavo fossero fratelli sani in Cristo, però con le scritture sono usciti di binario, a tal punto che non sapevo più cosa fosse vero e cosa no. Adesso sto cercando di uscire da questo gruppo. E in sostanza mi sento imbecille ad essere cascata. Ti chiedo preghiera affinché io non cada più in queste trappole, ma che possa avere saggezza e discernimento, e soprattutto che io non mi affidi agli uomini, ma a Gesù Cristo soltanto. Se avete qualche consiglio o qualche cosa da dirmi al riguardo, anche sgridarmi, mi va bene, purché io non cada più in questo modo. Dio vi benedica, fratelli, vi voglio bene.
Dio ti benedica, Esther, grazie per la tua sincerità. No, correzioni ne abbiamo, più che altro scritture, va bene, ma no, nessuno... No, ma non ti sgridiamo, non credo che sia posseduta che devo sgridarti. Ma questa gente qui... Vabbè. Ok.
Grazie,
allora,
Signore.
Angela.
Allora, torniamo un po' a analizzare questo
dove
messaggio.
Dove cominciamo qua?
Andiamo a questo punto, all'inizio, dove dice che hanno pregato su di lei, scacciato demoni, ma non è successo niente. Invece lei ha pianto perché si sentiva condannata.
Sì. Quindi, guarda, io credo che in un modo o nell'altro tutte le chiese cristiane, cioè dobbiamo pregare per loro, cioè anche tutte le chiese che sono nel binario o fuori binario, come dicevo, ciascuna chiesa sta facendo del bene, però sai come quando profetizzano, però queste profezie... Cioè io pure profetizzare senza scritture, perché le scritture sono un po' come i pilastri, no? Le scritture ti fanno capire se sei incoraggiato o fuori incoraggiato. Cioè io ricevo molte profezie di incoraggiamento, di guida, di benedizione, di aumentare la fede, questo è un po' quello
sì.
Che ricevo di solito. Però sempre chiedo al Signore, per favore dammi scritture, perché io non mi fido neanche di me stesso. Quindi questa gente che profetizza in continuazione, il grande Elia ed Eliseo, per cortesia, va bene? Va bene, grazie Signore. Guarda, io voglio dire anche questo, lei dice, hanno pregato su di me scacciando demoni, non è successo niente. E mi hanno offerto dei passaggi, del cibo, cioè io dico è bello che queste persone gentilmente ti danno da mangiare, ti danno passaggi in auto, però non basta per dire ok, questa è la volontà di Dio qui. Poi tu dici che potrebbe essere che queste persone possono essere di quelle che usano gli esorcismi come cavallo di battaglia, capito? Esorcismi si possono usare per far sentire la gente come posseduti da demoni, per quale scopo? Beh, è uno dei modi che certe sette cercano di legarti a loro, facendoti sentire una posseduta che senza di loro non riesci a... ti fanno sentire perduta, ti fanno sentire necessità della loro salvezza, dei loro esorcismi, e sempre nel nome di Dio, ovviamente, tutto virgolette. Ma è errato cercare di legare, e sto parlando a questi gruppi adesso, voglio parlare, è sbagliato che voi cercate di legare la gente a voi tramite queste pratiche. Personalmente ho trovato che il miglior modo, se volete aumentare i vostri membri, è l'amore. Questo ho trovato per esperienza, ve lo consiglio.
Vero.
Non dovete, state facendo il contrario. Cioè per soggiogarvi una congregazione, le fate sentire tutti posseduti e voi li avete liberati e devono esservi grati. Non è questo il modo. Non è vero che le pecore di solito, per la maggior parte, sono possedute. No, niente affatto. Le pecorelle devono unirsi alla vostra chiesa o quello che siete, comunità, per l'amore che vedono, non per la paura di essere posseduti dai demoni. Se le cose stanno così, io questa gente dovrebbe studiare meglio il Vangelo, va bene, io dico a... i fratelli devono venire, le pecorelle devono andare in un ovile perché si sentono attratti dall'amore, non dalla paura dei demoni.
Sì.
Ma per quanto tempo potrà andare avanti una chiesa così? Non troppo, perché prima o poi esplode, va bene? E quindi queste cose appunto hanno causato effetti spirituali cattivi, questi fratelli che scrivono che uscendo si sentono distrutti, ha detto che ha perso la fede nella Bibbia. Perché adesso fanno tutte profezie. Ehi, calmati con le profezie. Profezie devono avere conferma biblica. Giovanni 16:13 dice quando sarà venuto lui, e lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità. Va bene? Cioè, lo Spirito Santo ci ricorda quello che Gesù ha detto. Non viene a cambiare il Vangelo, non è Spirito Santo, è un falso Spirito Santo. Quindi dobbiamo capire se certa evangelizzazione incoraggia o condanna. Cioè, ci sono religioni che spingono verso la condanna e finisce col pecorelle come Esther, finisce col perdere il rispetto di se stessa. Comincia a odiarti, cadi nella depressione, scoraggiamento, pensi che non sei degna di Gesù e ti fa sentire la necessità di avere demoni cacciati, anche quando non è il caso. Insomma, certo, non dico, ci sono certi che hanno bisogno di essere liberati dai demoni, certo, ma io ho da 46 anni che evangelizzo, non ho mai fatto così, non vado a giocare i demoni alle persone. Perché
no.
Se no tutto il mondo è oppresso dal diavolo, ma non è il modo di approcciare.
No, non ti ho visto mai operare così.
Mai andare con l'umicino a cercare esorcizzare chi magari di demoni non ne ha. Non è scritturale, non lo vedo nella maniera che gli apostoli evangelizzavano. Atti capitolo 2, devi andare verso 14, leggi. Da 14 va dal 41, ma leggi solo un paio di scritture.
Atti 2, 14.
Sì.
Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e ascoltate attentamente le mie parole.
Allora, cosa ha detto Pietro? Allora, siete un branco di indemoniati.
No, non ha detto così.
E non dico tutti, però la maggior parte.
No.
Siete figli del diavolo.
Ehi, Atti 2,14, dove sei?
Ha detto così?
No.
È andato, sì, gli ha detto pentitevi.
Sì.
E a quel tempo certamente tutti battezzassero nell'acqua, e l'acqua era fresca a quel tempo lì. La Pentecoste era arrivata il capitolo prima, quindi figurati. Ma l'acqua non è mica sbagliata, solamente quando la fa diventare una pacciamama, che di loro non va più bene. Salta al 37. A sentire il messaggio di amore di Pietro, sì, gli ha detto pentite, ma gliel'ha detto con... pentitevi perché siete posseduti. No, pentitevi perché vi serve la salvezza, siete peccatori come tutti. Il posseduto è un'altra storia. 37, salta.
37. Udite queste cose, essi furono compiuti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo.
Va bene, è così semplice. Pietro, questi qua cosa fanno? La sorella ha detto che gridano, strillano, cacciano i demoni. No, Pietro non ha strillato, con tranquillità, ravvedetevi, peccatori.
Sì.
E cosa fecero loro? Verso 41.
Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone.
3.000 persone? Neanche un posseduto? E qui non ci siamo con la media, eh? E questi qua, uno sì, uno no, è posseduto. Qui ci dovrebbero stare almeno 1.500 posseduti e tutti a gridare. Ti immagini i 12 apostoli lì a gridare contro 3.000 demoni? Ah, wow, pum, pan, tadam, tadam, caos. Ah, va bene. È logico che molte delle persone che evangelizziamo sono o possono essere sotto influenze demoniache. Chi non è stato?
Sì.
Tutti lo eravamo prima della salvezza.
Sì, anche io pensavo proprio a questo, che quando vi ho conosciuti ero piena di spiriti mondani. Le mie vie erano molto mondane, il modo di pensare, di fare, ma non mi avete mai approcciato così. Devi essere esorcizzata, perché io scappavo. Se parlate così, io vado via.
Vai in quella stanza
così
là.
Così spaventi le pecorelle.
Ci sono quattro veterani che sono pronti a gridare,
no.
Urlarti e scacciare tutti i demoni che hai. Dice, ma io non so neanche cosa sono i demoni.
No, è vero.
E certo che ogni tanto c'è qualche indemoniato, io direi anche tra religiosi, ma certo che c'è.
E ho dovuto abbandonare tante abitudini mondane, però non in questa maniera.
Ma vedi, la maggioranza delle abitudini mondane, anche spiriti del nemico, escono semplicemente facendo entrare la luce,
è
facendo
vero.
Entrare Gesù,
è
ricevendo
vero.
La parola. Sono andato in una casa, con chi ero? Con voi, vi ricordate? Appuntamento, era alle 8 di sera, c'erano spiriti nella casa del diavolo, andiamo lì per cacciare i demoni. Entriamo, ci sediamo, ci offre una tazza di tè, dico bene, allora preghiamo per cacciare questi spiriti. Mi fa, guarda, appena avete suonato il campanello che siamo alla porta, gli spiriti sono andati via tutti.
Sì.
Capisci? Perché ricevevano la parola. Cioè ricevendo la parola, capisci, entrando l'acqua fresca dello Spirito Santo, non condivide insieme al diavolo il tuo cuore.
No.
Dice, Spirito Santo gli dà 4 calcioni e se non bastano gliene dà 8 e se ne deve andare. Questa è la regola. Io ho evangelizzato sempre così e di indemoniati ne ho incontrato abbastanza, però devi solo convincerlo a ricevere Gesù. Cioè io consiglierei a questi esorcisti di aspettare, vedere i frutti di una persona prima di precipitarsi a dargli dell'indemoniato. Abbiamo visto l'esempio di Pietro, Atti capitolo 3, che come predicava dolce, ravvedetevi, senza urlare, gridare, che scappavano tutti. Quindi è sufficiente un vero pentimento e poi di ricevere Gesù Cristo al suo spirito, pentirsi, per liberarsi istantaneamente da tutte le influenze del nemico. È sufficiente.
Amen.
Io tutta la mia vita ho guidato anime a Gesù così. Mi mettevo lì a spiegargli la storia, 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, a volte un'ora, a volte 2 ore, alla fine c'è Gesù, i diavoli se ne andavano. Va bene, è raro quando io vado... voi ragazze venite con me quando andiamo fuori, quando evangelizzo, e mi vedete cacciare demoni destra e sinistra?
No, mai,
non è così.
No, ma io non cerco i demoni nelle persone, cerco la via di entrata del cuore di Gerico per fargli ricevere Gesù.
Amen.
Quando entra Gesù ci pensa lui ai demoni,
normalmente
parlando. Sì. Raramente vado a cacciare demoni, perché non è il mio sport preferito, preferisco invocare lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene, poi cosa dice Esther sul rapimento?
Dice, credono che il rapimento sia dopo le coppe dell'ira di Dio.
Ok, questa qui è un'altra storia ancora. Mm-hmm. Ne hanno inventato un'altra, capito?
Sì.
Prima c'è il rapimento, prima tribolazione.
Adesso dopo
le coppe. Ma dove sono le scritture? Qui paghiamo contanti. Cioè, con tante grazie,
sì,
capito?
Sì, sì.
Quindi, ma datemi una scrittura, insomma. Ci sono più teorie sul rapimento che capelli nella testa. Guarda, l'ira, parliamo dell'ira. È certo che passeremo l'ira, però è l'ira del diavolo passeremo, che si chiama la tribolazione, ho capito? Ma quella è l'ira del nemico, ma... l'ira di Dio non la passeremo. Ti pare che Dio manda la sua ira contro la sua chiesa e dopo li rapisce? Ma Dio non è arrabbiato specialmente con la sua sposa. Oh, sposa mia, quanto ti amo! Adesso ti butto addosso 7 coppe di ira. Ma stiamo scherzando?
E dopo ti rapisce perché ti ama tanto.
Prima ti fa salsicce. E dopo fa rapire, quando voli, viene le salsicce che volano in cielo tutte sgangherate, più sconquassate dall'ira di Dio che guarda il diavolo. Ma per cortesia, perché mai dovrebbe Dio versare la sua ira sui suoi santi, la sua sposa fedele, particolarmente dopo che lui ha detto, leggi Primo Tessalonicesi per cortesia.
Primo Tessalonicesi 5:9. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma a ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
Va bene. Allora, lui non ci destina all'ira, va bene? Non ci è destinato all'ira, ma a ottenere salvezza. E allora, come fa a essere rapito dopo l'ira, se non ci è destinato alla ira? Come abbiamo studiato nel corso biblico, vediamolo di nuovo, Apocalisse 15, 1 e 2, attenzione, punto importante, svegliarsi tutti quanti. Perché qui ci dà la cronologia, la tempologia, il termometro, il freddo e il caldo. Ci dice il punto preciso di quando è il rapimento, in questo caso in riferimento all'ira, va bene?
Okay.
Questi qui invece di ascoltare i profeti che profetizzano, andassero alle scritture. Il profeta senza scrittura quanto vale?
Niente.
Niente, va bene? Avanti per cortesia.
Apocalisse 15, 1 e 2.
Questo ci dice quando è rapimento rispetto all'ira. Ma l'abbiamo studiata nel corso biblico profetico.
Sì, 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 sì.
Beh, se qualcuno lo vuole studiare, non è mio. Non è il corso biblico profetico di fratello Giuseppe. È come quando dicono l'Apocalisse di San Giovanni. E non è l'Apocalisse di San Giovanni.
È di Gesù Cristo.
La prima scrittura dice la rivelazione di Gesù Cristo.
Ah, giusto.
Giovanni non capiva cosa succedeva. Io, come me, se a volte vi chiedete perché frate Giuseppe è così fesso, perché perché il Signore, quando, capito? Chi mi vede qua in casa, dico, come fai questo essere così fesso? Chi mi ascolta la radio,
non è vero?
Chi mi ascolta la radio, dice, come fai a essere così in gamba? Beh, la radio è il Signore. E quando vado da mia moglie a litigare sul sale nella zuppa, è quello Giuseppe. Andiamo per cortesia.
Non è vero che diciamo che è fesso qui in casa,
no.
Quindi.
Avete visto come sono misericordiose le sorelle?
No, è vero che dobbiamo imparare qui, tra di noi stiamo imparando a rispettarci di più, a essere più educati uno con l'altro e... Abbiamo strada da fare.
Sì, sì, sì. Anche quando tu dici che sei fesso in alcune cose, noi ti diciamo no, non dire quello perché non sei.
Insomma, le sorelle si premoniscono che qualcuno non mandi email.
Ah.
Perché le sorelle mandano. Possiamo leggerla allora?
Sì, Apocalisse 15, 1 e 2.
Shoot.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. Sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
Cos'è che si compie?
L'ira di Dio.
Ecco, allora, vogliamo vedere quando è il rapimento. Che, sai, non molti studiosi biblici sanno che questa scrittura ti mostra quando è il rapimento.
E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi e avevano delle arpe di Dio.
Allora, questi qua avevano già avuto la vittoria sul bestione, sulla sua immagine, sul numero 666. E questo può essere il rapimento dopo di questo.
Eh no, perché questi erano davanti a Dio, erano nel cielo durante l'ira di Dio.
Certo, se dice un mare di vetro mescolato al fuoco, sul mare di vetro stavano quelli che avevano ottenuto la vittoria.
Sì.
Quindi, le sette coppie di ira precede o segue questo?
Le coppie di ira sono dopo il rapimento.
Ecco, quindi se l'ira viene dopo, come facciamo ad avere il rapimento dopo l'ira?
No.
Questi qua sono già in cielo, già la vittoria sul marchio della bestia e dopo arriva l'angelo con sette coppe. Insomma, dite a queste religioni con moltissimo rispetto, se vogliono glielo mandiamo gratis, il corso biblico, va bene? Angela?
Sì.
Mi raccomando, non fa pagare niente.
Magari lo volessero.
Lo volessero cosa? Pagare o...
No, pagare, no, studiare, forget the pagare, studiare.
E sai, che il tuo italiano, guarda, io ti correggo.
No.
Allora, va bene, quindi vediamo che le sette coppie delle di Dio fanno comparsa dopo che i santi sono già in cielo, sono già rapiti e quindi in cielo. Poi cosa dice su Matteo 20, 24? Diceva... credevano,
sì,
che Matteo 24.
Esther dice che loro credono anche che Matteo 24, dove dice di scappare ai monti per coloro che sono in Giudea, si riferisca solo agli ebrei.
La vecchia salsa. Sta storia che le profezie della Bibbia sono per gli ebrei e i cristiani devono stare lì a bere il cappuccino e a scaldare panche. Sta parlando dei cristiani, non parla degli ebrei. Questa è una dottrina fotocopiata dai libri religiosi americani. Perché devono vendere libri e loro inventano storie. Fratelli, studiate le profezie della Bibbia, non i libri americani. E i libri americani, se per caso ne leggete qualcuno, ci sono libri americani cristiani di incoraggiamento, benissimo. Ma di profezie, guarda, non, esci di binario, guarda. E se per caso ne leggi qualcuno, conoscendo la profezia della Bibbia, allora capirai se è vero o no. Perché, dico questo, come faceva Gesù a riferirsi, in Matteo 24, dalla sua profezia a tempo della fine, a riferirsi agli ebrei increduli in questa profezia di Matteo 24? Ma ti pare che Gesù parlava agli increduli che non ci credevano a lui? Che ha detto Matteo 23, l'ultima scrittura, ha detto ai giudei, ha detto non mi vedrete più fin quando non dite benedetto chi viene in nome del Signore, e parlava loro? Sono 2000 anni che non la leggono loro il Nuovo Testamento. Ha sprecato 2000 anni di Nuovo Testamento per gli ebrei? Ragazzi, ma chiaramente Gesù parlava a chi? Andiamo a Giovanni 1:11. Gesù parlava ai suoi discepoli e non al popolo ebraico incredulo. Perché cosa dice agli ebrei increduli?
Giovanni
1:11, lo leggo io.
Giovanni 1:11, è venuto in casa suo e i suoi non l'hanno ricevuto.
Allora, Gesù va a casa sua e il popolo di Israele e non l'hanno ricevuto. Lui che fa? Gli dà tutta profezia. Allora, ma se non le leggono le profezie, non ci credono.
Sì, vero.
L'hanno crocifisso, ti pare che leggono le profezie? Vabbè, Matteo 23:39, ce l'hai, no?
Sì, Matteo 23:39. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore.
E lui gli dà la profezia a loro. Ma no, gli ha detto che non l'avrebbero più visto né nella carne né nello spirito neanche nella parola. Non mi vedrete più e lui gli dà le profezie a loro. Cioè uno che predica queste cose, scusate, non conosce le profezie. Sono 2000 anni che non accettano Gesù. Guarda, Matteo 24, verso 3.
Matteo 24, 3.
In avanti.
Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo...
Gli si avvicinarono gli ebrei?
I discepoli?
No, gli ebrei. E se sta parlando degli ebrei, scusa.
Ma erano ebrei i discepoli?
No, i giudei, quelli giudei come quelli di oggi, che non ci credevano in
Lui. No, questi erano discepoli credenti in Gesù.
Ah, dice discepoli?
Discepoli.
Non dice gli ebrei che non credevano?
No.
Allora non sta parlando degli ebrei?
No, sta parlando dei discepoli che seguono Gesù.
Ah, quindi proprio i discepoli. Quindi
discepoli.
Che non dicono che non ci sfugga il dettaglio. Sta parlando i discepoli verranno a Lui, non gli giudei che non gli credevano. Allora cosa gli dice Gesù ai discepoli?
Quindi questo è Matteo 24.
Matteo 24 che questi religiosi dicono tratta dei giudei. Questa è una zuppa vecchia, muffita dei libri americani. Va bene, avanti.
I discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro.
A chi? Agli ebrei increduli?
No, ai discepoli.
Chi sono loro? I discepoli. Guardate.
Guardate che nessuno vi seduca.
Quindi vi seduca a voi, che non seduca a voi discepoli. Sto parlando ai discepoli.
Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre.
Chi è voi? Gli ebrei? I discepoli.
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi.
Verso 9.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
E chi dice vi abbandoneranno a voi, vi uccideranno a voi cristiani e sarete odiati, voi discepoli odiati da tutte le genti. E chi è che sono stati perseguitati, uccisi, perseguitati in tutti questi 2000 anni? Per il mio nome, dice. Verso 9, perseguitati e uccisi per il mio nome. Ma gli ebrei sono stati uccisi per il nome di Gesù?
No, perché non credono nel nome di Gesù.
Al contrario?
Sì.
Quindi, quando mai gli ebrei sono stati uccisi, odiati, oppressi, abbandonati a motivo del nome di Gesù? Mai.
Per altri motivi, sì, però mai. Non per il nome di Gesù.
Cioè, gli islamici vogliono uccidere, ma non per Gesù.
No.
Casomai per Mosè, ma non per Gesù. Quindi, le profezie non vanno per niente di queste interpretazioni qui. Comunque vogliamo dare un'occhiata alla cronologia. Zaccaria 12:14, cos'è che ci parla? Zaccaria 12:14 ci parla del giorno del Signore, cioè Armageddon. E su questo tutti sono d'accordo. Zaccaria 12:14, lì non c'è dubbio. Tutti sanno, studiosi biblici, che parla di Armageddon, va bene? E quindi vediamo, leggi per cortesia Zaccaria 14:1.
Zaccaria 14:1. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Ok, e anche Zaccaria 12:9-10.
Zaccaria 12:9-10. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Che quando avverrà questo? Nella battaglia d'Armageddon. Ok, Armageddon questo qui, 10.
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Vabbè, sta dicendo qui, verso 10, Zaccaria 12, 10, spanderò sulla casa di Davide, Gerusalemme, il mio spirito di grazia, ed essi guarderanno a me. Cos'è questa? La conversione di Israele, la conversione degli ebrei. Qui gli ebrei si convertono, qui tornano finalmente ad essere il popolo di Dio. Quando? Subito, durante, qui dice... verso 9, distruggerò le nazioni che verranno contro Gerusalemme, questo è Armageddon. Quindi loro si convertono, va bene? Vedranno a me che hanno trafitto, dice, guarderanno a me che hanno trafitto. Come lo guarderanno? Perché viene il rapimento subito prima di Armageddon.
Lo guarderanno nel rapimento.
Certo, va bene. Ed essi guarderanno a me, colui che essi hanno trafitto, verso 10. E darò, dice, spanderò su di loro il mio spirito di grazia e di supplicazione, cioè si pentiranno. Quando? Ad Armageddon. Va bene, quindi come fa se questi qui si convertono dopo il rapimento? E poi, intorno al rapimento o Armageddon si convertono? Dopo il rapimento. Se si convertono dopo, come fa Gesù a parlare a loro?
Che non sono convertiti.
Che non sono convertiti.
Sì, sì.
Va bene, cioè, possiamo andare veloce qui, ma insomma... tutto questo cos'è che ci dimostra? Ci dimostra che convertendosi gli ebrei dopo la tribolazione, quindi come diceva al tempo del rapimento, vuol dire che Gesù in Matteo 24 in nessun modo poteva parlare, poteva star parlando agli ebrei o degli ebrei increduli.
No.
Perché questi, ripeto, si sarebbero convertiti dopo il rapimento, abbiamo visto in Zaccaria, studiare bene,
sì.
Zaccaria 12:14, va bene? E quindi direi che è logico che, diciamo, stava parlando ai suoi discepoli cristiani, apostoli che credono in lui, e certamente a noi cristiani del tempo della fine. Va bene, quindi, ma questi qua insegnano senza scritture, esattamente come questi libri americani. Va bene, come Left Behind, Tim LaHaye, che si è dimenticato persino del marchio della bestia nel suo film. Va bene, e ha messo rapimento all'inizio del film. È un film che si può vedere, molto interessante, ma però dovete vedere non... Quanti sono? Due, no? Sono tre.
Sono tre, sì.
Tre. Però non dovete guardare il primo, il secondo e il terzo. Dovete guardare il secondo, il terzo e il primo. Quindi rapimento alla fine.
Alla fine, sì.
Va bene? E comunque si sono dimenticati il marchio della bestia. Tim LaHaye ha venduto 70 milioni di libri e non sappia più dove mettere i soldi, però non ha insegnato cose corrette, ha insegnato la tipica dottrina dei protestanti, cioè che il rapimento viene prima. Chi gliel'ha detto?
E Dio è amore.
Sai chi gliel'ha detto? La gente che non vuole disturbarsi a scappare davanti all'anticristo, e loro si sono cucinati, si sono messo nel frullatore, ha fatto uno strapazzo con le uova, quando ha fatto una frittata e dice: ecco qui, mangiatevi questa pizza, portate i soldi ogni domenica a questa chiesa, perché io predico bene. Cioè, andate a vedere i falsi profeti di Geremia, capitolo 23-27, che andavano lì e dice: noi vinceremo Babilonia, e tutti, amen, il grande Dio nostro è potente, e tutti, amen. Non suona bene? Dio potente e ci ama e sicuramente ci rapirà prima della tribolazione, così che non smettiamo di bere cappuccini. Guai se dovesse attraversare la tribolazione il marchio della bestia, e che sennò come facciamo a mangiare le spaghettini durante la tribolazione? Allora ci pensano i falsi profeti. I falsi profeti ti danno... Va bene, Angela?
Amen, grazie.
Dimmi.
Gesù.
Vedo che alzi la mano.
Direi che facciamo una pausa, mettiamo un canto.
Va bene.
E poi continuiamo con questo messaggio di Esther, rispondiamo a tutti i punti, è interessante.
Sì, stiamo mostrando che praticamente noi gli vogliamo bene a questi qua, cioè sono credenti cristiani, certo che li amiamo, però le loro dottrine fanno paura. Terribile dottrine. Oggi ci sono migliaia di religioni diverse cristiane, e ognuno c'ha la sua dottrina a suo modo. Attenzione, i fratelli ci scrivono, se andate lì mi hanno preso per indemoniato, quando sono uscito ho cominciato veramente a sentire demoni. E allora dobbiamo avvertire questi ragazzi, sì, è bene che andate in giro a evangelizzare, però che sia il Vangelo Vangelo, non quello di Galati capitolo 1, un altro Vangelo, è un altro Vangelo che stanno predicando, un Vangelo di anatema, Galati capitolo 1. Angelina, cosa
ascoltiamo,
ci canti?
Ascoltiamo il canto di Zigani, Io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. Tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E c'è tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove dove le mie anime si sentan sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.
Continuiamo il messaggio che abbiamo cominciato prima del canto riguardo a certi gruppi religiosi che sono più attivi delle chiese normali e hanno anche frutti nell'evangelizzazione, però i fratelli hanno scritto che hanno avuto esperienze negative con loro e tante delle loro dottrine non sono basate sulle scritture ma su opinioni, su ricerche su internet e così via, e ci chiedono di chiarire alcuni punti e siamo arrivati nel messaggio di Esther al punto che riguarda i 144.000. Esther dice che loro dicono che i 144.000 sono solo ebrei carnali. È biblico questo?
Cioè, praticamente stanno ripetendo tutte le false dottrine del protestantesimo di oggi. Perché i protestanti, le chiese evangeliche sul tempo della fine non capiscono le profezie. Le 9 chiese evangeliche su 10 non le capiscono. E loro sono, cosa fanno? Vanno avanti per apparenza. Leggiamo Apocalisse 7,4.
Apocalisse 7,4. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Hai capito? Quindi per apparenza sembra che hanno ragione, però hanno torto. Perché? E perché vanno per apparenza? Prendono una scrittura, tu sei Pietro, su questa pietra farò la mia chiesa, quindi Pietro è il fondamento della chiesa. Mm-hmm. E qui casca l'asino. Perché non puoi giudicare una scrittura solamente con una scrittura. Va bene? Ma sì, la scrittura va molto spesso, e quasi sempre, equilibrata con altre scritture. Va bene? Infatti Pietro dice, nella sua epistola, dice che la pietra è Gesù, non è lui, è mm-hmm. Gesù la pietra. E allora perché dici tu sei Pietro? Perché Pietro interpretava in due modi, lui era il fondamento della prima chiesa basato su Cristo, oppure si può interpretare che tu sei Pietro, un gioco di parole, siccome tu sei una pietra, ma su questa pietra, sul fatto che due scritture prima, Pietro ha detto tu sei il Cristo, su questa pietra, su Cristo, baserò la mia chiesa. Però se vai con apparenze, caschi nella fossa. E sono ancora lì a Roma a credere in questo. In Roma c'hanno, infatti, il Papa c'ha la chiesa, c'ha la croce all'incontrario, perché la croce è di Pietro. E così fanno anche i fratelli evangelici. Prendono la scrittura e la interpretano così come dice, ma no, invece bisogna equilibrarla con le altre. Allora, qui dice, verso Apocalisse 7,4, che 144.000 sono delle 12 tribù di Israele. Però non sono della tribù di Israele, della nazione di Israele carnale. Ci sono due Israeli, due sono le Israele, e questo che molti fratelli evangelici non capiscono. Le Israele sono due, cioè lo sanno ma non lo capiscono, va bene? Un Israele della carne che vive nel Medio Oriente, un altro Israele dello Spirito che vive nel corpo di Cristo e siamo noi. Allora di quale Israele sta parlando qui? Leggiamo Galati 4,22, cosa dice?
Galati 4,22. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto, rallegratevi sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Galati 4, 22 a 28.
Quindi sta dicendo qui Paolo, la Israele della carne, quella dei farisei, quelli che hanno fatto crocifiggere Gesù, sono i figli di Agar, spiritualmente parlando, appartengono a Agar. La Israele carnale è Agar, la schiava di Abramo, capito? La madre di Ismaele, va bene? E chi è noi? E noi siamo un'altra Gerusalemme, Gerusalemme del cielo. Va bene, Galati 3,29 cosa dice?
Galati 3,29: se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa.
Capito? Quindi la Israele, discendente di Abramo e che eredita la promessa, è la Israele di Cristo, la Israele spirituale, la Israele degli Efesini, dei Colossesi, dei Corinti. Dalla chiesa di Smirna, che non sono ebrei carnali.
È più chiaro di così?
Più chiaro di così non
si può.
Se
siete di Cristo, siete discendenza d'Abramo.
Sì, ma quando queste chiese cominciano a entrare in un binario sbagliato, è come se tu prendi la tua strada sbagliata, continui, puoi continuare per un anno su quella strada, mille, è sempre sbagliata. Va bene? E allora abbiamo visto in Zaccaria 12 che la Israele della carne non si convertirà se non al ritorno di Cristo. Zaccaria 12, rapimento e Armageddon. Allora, i 144.000 non sono le Israele della carne. Perché noi vediamo che la vera Israele è quella dello Spirito. Andiamo Giacomo 1, per favore. La vera Israele dello Spirito dov'è adesso? In Medio Oriente? No, è sparsa in tutto il mondo. La Israele cristiana, attenzione, va bene, come le 12 tribù da dove vengono i 144.000, la Israele cristiana oggi è suddivisa in 12 tribù, va bene? Però sono sparse in tutto il mondo, dove lo dice? Giacomo 1, va bene, Giacomo 1.1. Questo era il mezzo fratello di Gesù, Giacomo.
Giacomo 1.1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
Salute. Chi sta salutando? I farisei che lo cercano di ammazzarlo?
No. No, i cristiani.
L'epistola di Giacomo, a chi era diretta? Agli ebrei carnali che Gesù non ci credevano o agli ebrei spirituali cristiani?
Ebrei spirituali cristiani.
E come li chiama? Giacomo alle 12 tribù. E da queste 12 tribù spirituali vengono i 144.000.
Grazie Gesù.
Non ci vuole entrare nella zucca?
Bellissimo.
Oh. Grazie Signore. Vabbè, poi Esther cosa dice? Che dicono che la salvezza si può perdere, dice
sì.
Esther.
Che la salvezza si può perdere e che il battesimo in acqua non è solo un simbolo.
E cos'è? Il baby diventa rinfrescato nelle viscere, cos'è che fa? Cosa succede? L'acqua. L'acqua è una cosa controllata dal pastore, dal culto di personalità, dall'organizzazione, dai direttori dei Geova, dei datori di guardia, i mormoni. Dicono loro se viene battezzato o no, e se a te la tua faccia non gli piace non ti battezzano. Perché è tutto qui il trucco dell'acqua, perché l'acqua è un modo per accalappiarti. Io non ti battezzo se prima non studi la storia dei mormoni, dei Geova. E quando sarai abbastanza santificato, traduzione, programmato nella zucca, che la verità è il testimone di Geova di Brooklyn, quando ti hai capito che il testimone di Geova, eccetera, allora ti battezziamo. E questa è l'acqua. È un mezzo di controllo. Perché a me l'acqua non mi fa né caldo né freddo? Entro il peccatore asciutto e ne esce un peccatore bagnato, tutto lì. Mi dà fastidio che è un modo per controllare, come la comunione nelle chiese, che se non c'è il prete non puoi farla. Perché non posso farla a casa mia? E perché il pane diventa carne e il vino diventa sangue. Ma posso farlo anch'io questo, perché io ho Gesù nel cuore. Io non lo so se diventa carne o no e sangue, ma magari anche sì, non lo so, non lo vedo, quindi per fede magari, però posso farlo anch'io? No, tu non puoi farlo, se no sei protestante. Ma sarò quello che vuoi, però mi seguite?
Sì, e volevo dire che l'esempio è Gesù. perché Gesù è venuto sulla terra per portare la salvezza e ci ha insegnato come riceverla e non ha mai menzionato il battesimo in acqua. Ha detto: chi crede in me sarà salvato, chi confessa il mio nome sarà salvato. Non ha menzionato mai deve battezzarsi in acqua e lui stesso non ha mai battezzato nessuno in acqua.
E fammi scrivere Mark chapter 3, the disciples were baptized by not Jesus. Angelo, una scrittura.
Sì.
Giovanni 13.
Sì.
Give you an example to follow.
Ok.
Un esempio.
Sì.
Cercatemi queste due scritture, per favore. Giovanni 13, 15. Aspetta un attimo, l'hai trovato?
La tua scrittura credo è in John 3. I think it's in John 3, your scriptures.
In?
John 3, 22.
Yeah, John 3, 22.
And 4:1.
Okay, that's John it, that he was not baptizing.
4:1.
Allora, mi dovresti leggere queste due scritture in susseguenza. Puoi cominciare dal capitolo 13.
Dal capitolo 13.
Sì, ascoltare bene qui, è interessante questo.
Giovanni 13, 15. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io.
Allora, qual è l'esempio di Gesù riguardo al battesimo? Puoi leggere quell'altro.
Giovanni 4, 1 e 2. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli.
Capito? Gesù non battezzava. Gesù non dice seguite l'esempio dei miei discepoli, seguite il mio esempio. E Gesù non battezzava nell'acqua.
No.
Perché? Perché se Gesù battezzava riceveva lo Spirito Santo chi non era pronto. Va bene? E allora che succede? Dopo la Pentecoste che viene lo Spirito Santo, lì non c'è più bisogno dell'acqua, lo puoi fare, tranquillo. Se non gli attacchi delle cordicelle delle religioni, sì, puoi farlo. E come circoncisione, puoi farla magari per motivi medici. Certo. Ma se te mi dici che senza circoncisione, perché Gesù è stato, dicono Gesù è stato battezzato, perché noi no? Gesù è stato circonciso. Va bene?
È crocifisso.
È crocifisso?
E perché noi no?
E poi devi risorgere dopo 3 giorni.
Ups.
Va bene, andiamo avanti allora. Allora, dicono che la salvezza si può perdere, no? Giovanni 6, sì. 47, cosa dice?
Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Va bene?
Sì.
Allora, come faccio a perdere la salvezza? Scusa, Gesù dice... Questo è Gesù che parla, eh?
Sì, sì.
Ok. Questo non è un qualche culto di personalità nelle strade che va in giro a... Gesù dice, a chi crederemo? A Gesù o a qualche predicatore del circo equestre che mi dice il contrario?
A qualche
salto in banco perché fa qualche miracolo a destra e a sinistra? A chi crederemo?
Alla
parola. Allora, Gesù dice, chi crede in me ha la vita eterna. Attenzione, questa qui è una bomba di una bomba scritta nel Vangelo. Come fa Gesù a dare la vita eterna se eterna non è? Perché come questi gruppi dicono, la puoi perdere. Ma allora Gesù è un bugiardo. Chiunque va in giro a predicare che può perdere la salvezza rende Dio bugiardo, cioè cerca di renderlo. Fa Dio bugiardo, ma dice Romani 2:4, sia ogni uomo bugiardo, ma Dio veritiero. Romani 2:4. Quindi chi è bugiardo? Uno che va per le strade a dire che perde la salvezza? O Gesù che dice chi crede in me ha la vita eterna? Ah, ma sai, è condizionale. Se fai un peccato, sai. Non dice questo. Questo era il Vecchio Testamento. Nel Vecchio Testamento la salvezza era sempre subordinata, sempre al condizionale, vincolata dalle nostre opere. Come dice Deuteronomio 28, 58. Dice che se metti in pratica questo libro della legge, se segui i comandamenti, tutte le parole di questa legge scritte in questo libro, allora avverrà che il Signore ti benedice, va bene? Quindi il Signore ti punirà se non la metti, come dice, se non la metti in pratica, il Signore ti punirà se non la metti in pratica, quindi salvezza condizionale, va bene, che poi è la vita eterna, diciamo, è basata sulle opere, non è quella di Cristo che non era ancora arrivato. Quindi il Vecchio Testamento è tutto era condizionale, il Nuovo Testamento il condizionale sparisce, non c'è più, non c'è più condizionale. Diteglielo a questi religiosi che predicano cose assolutamente sbagliatissime, che è un'offesa al Signore. È venuto a morire sul Calvario per darci una salvezza che salvezza non è, perché la perdi un giorno sì, un giorno no. Falso, bugiardo, pentitevi, state imbrogliando la gente, vi state spaventando, pieni di demoni, e perdete la salvezza. Cioè praticamente diventano come di Gesù Cristo, diventano noi ti liberiamo, noi ti diamo l'acqua, noi e noi. Invece la risposta è Gesù, Gesù, Gesù e Gesù, e voi andate a studiare la Bibbia, per cortesia. Quello che tristemente tante religioni non capiscono è che Gesù rappresenta il salto di qualità dal condizionale, dalla morte, dalla legge di Mosè, va bene? Si passa alla sicurezza della vita, della salvezza di Cristo, va bene? Cristo ha messo fine alla legge. Amen. Lui non ti abbandona. Romani 8, 1 Giovanni 5, Gesù non ci abbandona. Non ci lascia in nessun caso. Non è più la legge di Mosè che devi sottoporti, devi mettere in pratica tutta la legge. Maledetto che non mette in pratica tutta la legge. Legge dell'Epistola di Galati, Romani 8, 38 e 39, 1 Giovanni 5, 11 a 13.
Romani 8, 38 e 39.
Parliamo di cosa qua? Che la salvezza non puoi perderla. Avanti per
infatti
cortesia.
Sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Quindi queste creature che vanno in giro a predicare per le strade che perdi la salvezza, non avere paura di loro. 1 Giovanni 5 11 a 13. E la testimonianza qual è?
E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna.
Ce la darà?
No, ce l'ha data.
Se manteniamo la legge?
No,
ci ha dato.
Se siamo battezzati nell'acqua?
No.
Acqua speciale?
No.
Recovaro?
No. La testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo.
Ah, non è nell'acqua?
No, non dice nell'acqua.
E chi ha il Figlio che succede?
E chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita.
Ma non dice chi ha l'acqua la vita e chi non c'ha l'acqua?
No.
Chi ha l'acqua la vita e chi non c'ha l'acqua non ha la vita. Non dice così.
No. 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate.
Che sappiate.
Che avete.
Avete.
La vita eterna. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Allora, per cortesia, non credete a questa gente di strada, perché vanno in giro a per farsi un seguito e tutti li seguono, non so. Se credete Gesù, seguite Gesù. Stretta la porta, angusta la via. Quindi fare dipendere la salvezza da un po' d'acqua evangelico, o dei geue, dei cattolici, o dei mormoni, o di qualche setta, significa tornare a dipendere da un pastore, da un prete, da un culto di personalità, travestiti da Giovanni Battista e la sua acqua. Ci fu il tempo per quello. Ma poi giunse un altro tempo che si chiamava io devo diminuire, lui deve aumentare. Adesso l'acqua deve diminuire, fino a quando diminuire? Finché arriva a contatto con la Pentecoste, Atti capitolo 2, cosa fa l'acqua a contatto col fuoco? Evapora. Questi vi stanno vendendo vapore, ragazzi. Smettete di comprare vapore, venite a me, venite da me, io vi darò vino, cibo, miele gratis, senza pagare. Chi sta parlando?
È Gesù in Isaia 55.
Bravissima. Tutto quello che abbiamo bisogno è solo, è solo, è solo di Cristo, il Salvatore, il Figlio di Dio, l'uomo del Calvario, ma che l'acqua se la tenessero, e insieme alla circoncisione che se la tengano. L'acqua dà potere al pastore. A te ti battezzo, a te no. Perché? Mm-hmm. Perché tu non paghi la decima. Arrangiati. Cioè, ma se non mi battezzi vado all'inferno. Devi pentirti. Decima verso qui, per cortesia. Mm-hmm. L'acqua ti controlla. È un altro modo di accalappiare, capisci?
È un'altra legge. Siamo usciti dalla legge di Mosè, entriamo sotto la legge dell'acqua.
Sì. Paolo ha bombardato la circoncisione ai Galati. Ebrei capitolo 5 e 6, abbiamo letto, gliela suonate di notte di crude, quelli che cercano di nuovo di mettere i principi del pentimento del battesimo, da poi specificato il pentimento del battesimo. Ok? Primo Corinzi 1:17 dice Paolo: andate e fatevi battezzare nell'acqua, dice Paolo.
No,
Cristo
no,
mi ha mandato a battezzare nell'acqua.
No, dice il contrario.
No.
Primo Corinzi 1:17.
Leggiamolo.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana.
Ma allora, questa gente qui oggi lo scomunicherebbero a questo qua.
Probabilmente sì.
Cioè, ma allora la gente che Paolo ha evangelizzato senza acqua, praticamente, tutti all'inferno sono finiti. Ma è possibile che Paolo era così sfasato? Ma come? Reputato uno dei più grandi discepoli del Nuovo Testamento, 13 libri ha scritto, tutti sbagliati? Ma io direi che ha sbagliato qualcun altro. Primo Corinzi 1:17, non a battezzare, sta parlando dello spirito o dell'acqua?
Dell'acqua.
Ma figurati se parla dello spirito, lui battezzava sempre nello spirito,
sì,
sta parlando dell'acqua.
Sì.
Sai, qui si stanno arrampicando sui vetri. Guarda, sono anni che io mando questa scrittura a questi qua, loro, cioè tutti quelli che credono nell'acqua. Per questo che queste religioni fanno acqua da tutte le parti. Ancora non mi hanno mandato una mezza scrittura per rispondere qua. Però anche battezzavano nell'acqua, l'eunuco, Atti 8, ma è logico. Anche io, frate Giuseppe, sono stato battezzato nell'acqua, però tanti mesi dopo che ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, cosa mi ha aggiunto? Ai ai ai, niente di male ragazzi, il battesimo nell'acqua, va bene? Io stesso lo pratico. Quando e dove può essere una buona testimonianza al Signore? Perché no? Ma mettendo però bene in chiaro prima che l'acqua degli uomini, quella terrena, non aggiunge niente al battesimo dello Spirito Santo di Dio, perché lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo sta ricevendo Dio. Va bene, e l'acqua ti dà niente. È sbagliato farlo? No, va bene, può essere una testimonianza, ma non è mica necessario. Va bene? Come quello là dice, oggi sarà in paradiso con me, gli ha detto Gesù. Che acqua è stato battezzato questo qua? E quella è un'eccezione, mica poteva togliere dei chiodi. No, cosa c'entra? Cosa c'entra? Cioè, non ci sono eccezioni. Il Vecchio Testamento, quanti sono stati uccisi, segati, lapidati? Non c'è un'eccezione, c'è una regola. D'accordo? Quindi,
sì.
Battesimo nell'acqua potete praticarlo, però dovete anche dire che non ci sono cordicelle attaccate di denominazione religiosa, sette, eccetera. Dovete spiegare, siete battesimo nell'acqua, se lo vuoi non c'è nessun problema, certamente, ma non ti aggiunge niente però, solamente perché tu lo desideri. A posto?
Sì, sì. Continuo con altri punti dal messaggio di Esther.
Cosa dice?
E lei dice che ha cominciato a dubitare della veridicità della parola di Dio, perché era abituata con fratello Giuseppe che dà scritture su scritture che si confermano con altre scritture.
Perché si è stancata.
Andate
a cercare una religione che è più moderna. C'hanno più fede di fratello Giuseppe, perché loro non usano neanche bisogno delle scritture, loro. La loro fede è grande.
No, ha detto, loro si basano su ricerche fatte su internet, su video di ebrei messianici e
messianici.
Opinioni.
I messianici sono quelli di Mosè, i cristiani di Mosè e i 10 comandamenti. Ma li amiamo anche loro, per l'amor di Dio. Però i messianici che si leggessero un po' l'Epistola ai Galati, per favore. Andiamo. È finito lì?
Sì.
Questa è la citazione?
Sì.
E fanno ricerche su internet?
Sì.
Sì, ciao. Guarda, il frate Giuseppe non è nessuno, va bene, e sono le scritture che sono tutto, va bene. Se c'è qualcosa di buono nella nostra chiesa sono le scritture, ragazzi, perché siamo fanatici delle scritture. Perché? Perché ho 72 anni, ho picchiato abbastanza zuccate sulle pareti, ho capito che la verità è lì e basta. Le scritture, la Bibbia non ti insegna come fare il caffè e il cappuccino. Però ci sono i fondamenti, ti dicono se puoi berlo o no il caffè. È buono per il tuo corpo? No, e allora non puoi danneggiare il tempio dello Spirito Santo. Ma non dice caffè, non dice caffè. La Bibbia non dice non fumare marijuana, non lo dice. C'è stato un cristiano che predicava il Vangelo con sua moglie, era a Roma, e mi dicevano, ma anche fumare marijuana non c'è niente di male perché mi avvicina a Dio.
Oh, mamma mia.
Anche la moglie mi diceva questo, due hippie. E ho detto, guarda che siete fuori binario voi due. Ma perché? Perché? Scusa, non facciamo di male niente a nessuno? Noi ci mettiamo lì a sera nel letto e fumiamo marijuana. Bravi. E abbiamo avuto una discussione. E, insomma, poi lui è morto dopo un poco tempo, qualche anno dopo, poveraccio. E lei non so adesso che fine ha fatto, cioè, preghiamo per lei. Però vedi, ci sono cristiani
che girano il Vangelo alla loro convenienza.
Sì, cos'è che mi conviene? Lo interpreta come fa il Papa. Tutto che gli conviene, quello per lui è Bibbia, per lui. Non la cita mai, dimmi.
Volevo aggiungere, hai detto che noi siamo fanatici di scritture, ma siamo arrivati a essere così perché abbiamo fatto anche noi esperienze come Esther. Abbiamo lavorato con la nostra comunità, con tante diverse chiese, religioni, e alla fine abbiamo visto che è solo la scrittura che rimane valida. Abbiamo lavorato con i pentecostali, con i battisti, con i cattolici, con mormoni, anche adesso siamo in conversazione con mormoni sulle punti dottrinali e così via. Quindi alla fine è solo la scrittura che rimane. Tutte queste discussioni è solo fumo. La unica cosa che rimane sono le scritture. E abbiamo imparato come Esther di rimanere solo Bibbia, Bibbia, niente altro che Bibbia.
Il denominatore comune delle sette è che hanno le dottrine settarie. Capito? Aggiungono alla Bibbia, spiegano la Bibbia e la spiegano senza scritture, lì casca l'asino. La spiegano alla mormonica, alla testimoni della torre di guardia, di TDG, alla cattolica, alla Pachamama, ognuno ha la sua spiegazione. Fratelli pentecostali, battisti, cattolici, vi vogliamo bene, no? E anche voi che andate in giro per le strade a guarire la gente e poi gli date dottrine, si salvi chi può, capito? E cioè volete buttare via questa dottrina, no? Ma che la Bibbia non ha bisogno di libri dottrinali. Tutte le chiese che si sono fatte libri dottrinali sono tutte cascate nella fogna, tutte, non ce n'è neanche una che non è cascata nella fogna. Va bene? E io non voglio fare ciò sbaglio. Sarò un disgraziato, sarò un buon a nulla, sarò quello che vuoi, ma almeno dottrinalmente ci sono cose nella Bibbia che non riesco a spiegare, che non ci sono ancora arrivato, e allora dirò, lo Spirito Santo me lo dirà. E tante cose mi ha detto già il Signore. Però dobbiamo limitarci, va bene, a rimanere dentro il seminato, dentro l'ovile. Appena esci dall'ovile, ci sono i lupi che ti mangiano i lupi. Stai dentro l'ovile, lì c'è il pastore, Gesù, dentro la Bibbia è un grande ovile, non uscire, non cercate di migliorare. C'è dei mormoni che mi hanno detto, io ho detto, cosa serve questo libro? Ero un ragazzo di 19 anni, ho incontrato. Qui in Sud America mi evangelizzavo, l'ho incontrato 3-4 volte, ogni volta mi evangelizzavo e mi davo volantini mormonici e cercavo di essere molto dolce, se mio figlio ha 19 anni. Ho detto, senti, ma cosa serve Joseph Smith? E mi fa, sai, grazie per chiedere, sai, Joseph Smith ti aiuta a capire la Bibbia. Ah, ho capito, ma la Bibbia no, ma anch'io insegno la Bibbia un po', ma in cosa mi aiuta? E la rende più semplice. E dice, ah ok, mi fai vedere un esempio? Fa, certo, tira fuori il libro, no? Il libretto di Joseph Smith, di cosa c'hanno. E dico, guarda, aiutami a capire la salvezza. E vedi, in che modo Joseph Smith semplifica la salvezza? Mm-hmm. E mi dà una pagina, leggo questa pagina, una fotocopia A4, no? Una metà di un A4, era un libretto. Lo leggo tutto e ho detto, ma io già sono più confuso di prima. Cioè, in che modo questo ha semplificato la salvezza? E lui era un po', a questo punto ha cominciato a confondersi anche lui, ma fammi vedere, dove, quale paragrafo semplifica? E lui, questo, quell'altro, ha detto, guarda, non ho capito niente, ha detto questa cosa, non ho capito assolutamente niente. Posso farti vedere una cosa? Fa sì, lo fa la Bibbia, Giovanni 6,37. Guarda, qui dice, chi crede in me ha la vita eterna. Come fai a semplificare questo?
Giusto.
E questo ragazzo non l'hanno più mandato, è andato a riferire ai loro capi e dopo non è più, veniva un altro tipo duro, e comunque io non è che correvo dietro a loro, sai, solo c'è così da dargli un po' d'amore, c'è così sempre, capito? Non voglio che escano dei mormoni e diventano drogati, che i mormoni devono praticare Gesù, quindi non voglio minare la loro fede, qualunque questa sia. Quindi non ho dannato l'organizzazione, ho detto, però vedi questa dottrina, perché non predichiamo solo Gesù? Ed è questo il punto, le profezie, il punto delle rivelazioni. Va bene? Le basiamo sulla parola di Dio o sulla mente carnale dell'uomo? Cioè questi qui, le sorelle ci scrivono che questi qui hanno un sacco di rivelazioni, cose che nessuno può provare né di qua né di là, ma senza scrittura non valgono niente. Sono delle rivelazioni non basate su cose bibliche, sulle scritture, citate o citabili, ma sono di solito il modo in cui il nemico si infiltra nelle religioni. Come si infiltra il diavolo in una religione? Tramite profezie, tramite un grande pastore, un grande profeta, uno che mi gira a guarire, guarisce. Calma, calmati. Matteo 7, 21, 23 dice: Signore, abbiamo fatto guarigioni, miracoli, cacciato demoni. Infatti ho sentito che questi qua sono specializzati a cacciare demoni. E Gesù dice: avete cacciato demoni? Ah, bravi. Avete fatto miracoli? Bravi. E allora? E allora non vi conosco. Pedalare. Insomma, non fatemi finocchiare perché uno guarisce, fa miracoli, caccia demoni. C'è qualche altro demone che dovrebbe cacciare. Va bene? Quindi cominciano, il diavolo si infiltra, va bene? Perché cominciando con il fondamento della verità, cioè predicano scritture, fondamento di scrittura, però poi vi costruiscono sopra in base alla loro mente carnale e religiosa. Va bene, leggi 1 Corinzi 3, gentilmente.
1 Corinzi 3.
Quindi il fondamento te lo predicano un po' di Vangelo, ma come ci costruiscono che devi guardare, va bene? Io ti posso dare una pizza, ma se ci metto ammoniaca e ci metto candeggina, cioè stai attento a cosa metti sulla pizza. Ho capito che la base è la pizza, ma cosa accidenti ci metti su questa pizza? Che ogni volta che la mangio non credo più alla Bibbia, mi sento oppresso dai demoni, mi tremano le gambe. Ma vuol dire che la tua pizza biblica non è proprio napoletana, eh? Va bene, leggi 1 Corinzi 3, 11 a 13.
1 Corinzi 3, 11 a 13. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia,
scritture o teorie,
l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Va bene.
1 Corinzi 3, 11 a 13.
Va bene, Luca 11, 35. Stai attento, dice Gesù, che la luce che è in te non sia tenebre. Va bene. Quindi predichi la luce, ma quella luce può essere tenebre. Il diavolo è un angelo di luce, ma sono tenebre. Secondo Pietro 2, 1. Ci furono falsi profeti tra il popolo, ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno eresia di perdizione, rinnegando il Signore. Come si rinnega il Signore? Puoi perdere la salvezza.
Sì. Dicendo che perdi la salvezza.
Ah, tu c'è un demone, cercate di esorcizzarlo. Non ci sono riuscito perché il diavolo si è nascosto. E allora, ma io sono salvo. Sai, devi frequentare la nostra chiesa e poi vedremo se dipende anche dal diavolo se si nasconderà o no. Se si nasconde, sai, buttati in un pozzo, e dipende dal diavolo, insomma. Ed è il diavolo che decide se si nasconde, e allora non possiamo esorcizzarti. Ha detto così la sorella, no?
Sì, ha detto che
l'hai
sono
già letto
nascosti.
O non ancora?
Sì, abbiamo letto, ha detto che i demoni sono nascosti perché non è successo niente.
Hanno cercato di cacciare il demone, non ci sono riusciti perché il demone si è nascosto. Ma che razza di scatarozzo di religione è questa? Ma fa miracoli, fa miracoli, ma c'è un miracolo che manca però lì. Insomma, ce l'hai Atti 17, 11?
Sì.
Gentilmente.
Atti 17, 11. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Atti 17, 11.
Grazie, Signore. Cosa dice qua, Angela?
Che così dobbiamo fare, non andare a cercare su internet rivelazioni di altre persone, ma andare alla parola, alla parola.
Esaminavano una volta al mese le scritture.
No, dice ogni giorno.
Ogni settimana abbastanza?
Ogni giorno.
Ogni paio di giorni?
No, ogni giorno.
Capito? Ma tu, frate Giuseppe, sei proprio un fanatico.
No, non è fratello.
Grazie
Giuseppe.
Del complimento.
Atti 17.
Fammene degli altri.
No.
Ogni giorno? Come fanno questi qua a profetizzare così, bla bla bla, Dio mi ha detto? E le scritture? Ma cosa c'entra? Spirito Santo non è bisogno. Lo Spirito Santo non parla se non è basato sulle scritture. Che altro dice Esther?
Dice, mi hanno battezzato in acqua e dopo questo evento ho cominciato a essere piena di rabbia, di superbia e di ribrezzo verso il mondo.
Questi sono i frutti?
Sì.
Questi sono i frutti. Grazie Signore. Comunque, tu ti sei messa a girovagare un pochettino, giusto? Cercare chiesa diversa, comunità diversa, dottrine diverse. Quello che conta non sono le mura, le panche, i microfoni, le luci o 10.000 che battono le mani in una chiesa. Gesù non aveva 10.000, 5.000, 2.000, 1.500 o 300, aveva 12. Poi altri 70 è rimasto ancora in 12. Neanche 82 ce l'ha fatta. Già 82 erano troppi per Gesù, sono scappati anche quelli. È rimasto con 12 che poi sono diventati 11. Quindi è sempre la qualità, mai la quantità. E poi le chiese nelle case, la chiesa di Corinto, la chiesa di Colosse, la chiesa... Erano gente che si riuniva in una casa, capito? Per andare nell'occhio. Non erano mica le chiese di oggi con i microfoni, luce psichedeliche, effetti di fumo, il pastore pagliaccio che salta, che è sempre Jerry Lewis, che... Oggi è un pastore che sembrano pagliacci da circo, sorriso, sai, il make-up, pastori che si mettono la cipria sulla faccia, eccetera. Ma sono pagliacci. Gesù è arrivato con un asinello, altro che macchina fuori serie dall'annata. Gesù andava in giro a piedi, Gesù era vestito un uomo qualsiasi, va bene? Non aveva la doccia portatile, l'aereo personale con l'aria condizionata, la segretaria con i beveraggi, no caro? Questi qui, cioè oggi il cristianesimo, guarda, è rimasto veramente poco di quello originale dalla Bibbia.
Vorrei dire quello che è successo anche a me, quello che Esther ha vissuto è successo anche a me, nel senso che anche se faccio parte della Chiesa dello Spirito da tanti anni, c'è stato un periodo che volevo imparare altre cose, non sempre solo su evangelizzare, le profezie del tempo della fine, volevo imparare cose nuove. E cercavo su internet predicatori che sono da Dio, sono veramente gente brava da Dio, che insegnano come superare battaglie personali, come non litigare, non lo so, insegnamento sano. Però dopo che ho studiato tante cose, prendevo appunti e ho imparato cose, il Signore mi ha parlato e ha detto... Ok, adesso tu dove metti il tuo cuore? Dove appartieni? Qual è la tua chiesa? Con chi vuoi lavorare? Ti piace quel predicatore, quell'altro? Ti piace anche lavorare qui con i fratelli? Ma se io non mi dedico in una chiesa 100% con tutto il cuore, non porto frutto per Gesù. Sto sempre cercando, guardando al vicino se forse ha l'erba più verde, e così non puoi portare frutto a Gesù. Quindi Gesù mi ha detto di scegliere qual è la mia chiesa, e qualsiasi chiesa scelgo non sarà una chiesa perfetta, perché è fatta da uomini, persone imperfette, come io. Però solo così potrò portare frutto, se mi fermo e dico questa è la mia chiesa, con queste persone voglio lavorare. Non solo studiare all'infinito cose nuove, ma mettere in pratica quello che ho imparato e portare frutto per Gesù.
Amen, amen.
Amen.
Amen, 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 amen. Grazie Signore. Non è abbastanza fare miracoli, non è abbastanza, come ho detto prima, che Gesù ha detto Matteo 7, 21, 23, dice non è sufficiente dire Signore, Signore, non entreranno nel regno dei cieli. Cioè, adesso non sto a me giudicare chi è cristiano vero e chi è cristiano falso, non punto il dito, non dico niente, però Gesù ha detto non è sufficiente dire Signore, Signore, alleluia, alleluia, e molti mi diranno quel giorno abbiamo profetizzato, troppa profezia ci sono in giro oggi, e cacciato demoni, eccetera, troppa gente in giro a cacciare demoni, e fatto opere potenti, e vi dichiarerò, io non vi ho mai conosciuti. Quindi gente che caccia demoni, che profetizza, e Gesù dice non vi ho mai conosciuto. Incredibile.
Amen. E un altro punto dal messaggio di Esther. Dice, adesso sto cercando di uscire da questo gruppo e mi sento imbecille ad essere cascata. Pregate per me affinché non cada più in queste trappole.
Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie. Dio ti benedica. Sei molto umile, figliola. Molto. Guarda, è grandissimo quando caschiamo nella fossa. E guarda, io sono un esperto di fosse, no? Ho cascato nella mia vita molte fosse. E è bello, bello, bello. Guarda, se riesco a servire il Signore il poco che faccio, nel pochino che posso, è perché ho ammesso o fatto possibile per ammettere i miei errori. Guarda, questo ti protegge dalla superbia. Il diavolo ancora non ha ammesso i suoi errori. Dobbiamo fermarci, fratelli, ammettere gli errori. Ammettere gli errori. Allora, guarda, il cristiano... Però attenzione che tu hai un... Diciamo, attenzione al girovagare. A volte, sai, mia moglie è bella, però ho visto una donna ancora più bella. E mia moglie cucina, ma c'è quella donna là che cucina meglio. E ho visto una ballerina che, sai, è più giovane di mia moglie. Cioè, attenzione, mettiamo il cuore nella moglie che abbiamo, nella chiesa che abbiamo, nel...
Amen, amen.
Diciamo, con i fratelli che abbiamo. E... Quindi attenzione a cercare l'erba più verde, come Lot che non gli piaceva, Abramo che era, sai, doveva rigare diritto con Abramo, la strada stretta e diritta con Abramo. Dice no, ma a Sodoma e Gomorra la gente è libera, fanno quello che vogliono, sai, perché io devo stare sottomettimi a Abramo? Era sotto l'ombrello protettivo di Abramo, va bene? E Lot dice no, ma io voglio essere libero. Poi oggi c'è anche democrazia, fa quello che ti pare, però attenzione, Gesù, la strada stretta e angusta di Gesù, non c'è democrazia, c'è il sangue di Cristo, è diverso. Democrazia è la dittatura della maggioranza contro la minoranza oppressa, democrazia. E invece Gesù, strada stretta, Calvario, non è una vita di diritti, è una vita di doveri. Di dovere. Che diritto, che è successo con i diritti di Gesù? Gesù non aveva il diritto, perché andare a morire per noi? Ha il diritto di abitare, no?
Certo.
In quale università ti insegnano devi andare a morire per gli altri?
No.
E Gesù non aveva il diritto di scolarsi, che so, qualche bottiglia di vino, una bottiglia di whisky, aveva il diritto, caspita.
È come tutti.
Fratelli, nel momento che tu ricevi Gesù, che sei nato di nuovo, hai perso tutti i diritti. Hai solo il diritto di morire per Gesù, di seguire Gesù, di andare per la strada stretta. Quindi, fratelli che siete in una chiesa, non fate i girovaghi, i vagabondi, a cercare la chiesa migliore. Va bene? D'accordo? Non fate come Lot.
Amen. Amen.
Se sei in una chiesa buona, rimani. Se sei in una chiesa sgangherata, se sei nella chiesa della Laodicea, prima di uscire assicurati di fare meglio dei laodiceani. Mi hanno scritto dei fratelli, anche sorelle, dicendo la mia chiesa, sono d'accordo con te, frate Giuseppe, è sgangherata, così, cosa, tutto un email di accuse contro la chiesa, che evidentemente, stando alla descrizione, lì c'è da scappare di notte una chiesa così. Però ho detto, ma sorella, non ti sembra che sia un po' troppo negativa, però questa chiesa c'è niente di buono? Va bene, poi non più.
Cioè, di solito chiedevano.
Non ho suonato il violino, si aspettava che Fede Giuseppe gli battesse le mani. E sì. Invece no, gli ha detto, sorella, ma vabbè, puoi uscire questa chiesa, attenzione però che va dalla padella alla brace, cioè dal fare, questa chiesa fa poco, ma almeno credo nella Bibbia, almeno credo nel Vangelo, almeno prego Gesù, sgangherati come sono. Ma attenzione che non esci e fai peggio di loro, perché io ho visto anche questo.
Sì, sì.
Va bene?
Sì, è quello che dici di solito. Tu critichi la Chiesa tanto, ma tu fai meglio della Chiesa? Tu porti frutto? Loro non portano frutto, ma tu lo porti.
No, loro portano poco.
E senza la Chiesa farai meglio?
Non esiste una Chiesa vera, che non porta frutto. Porterà poco.
Okay.
Sarà un buon seme del 20%, 10%, 5%. Tu esci perché loro danno solo 5% a Dio. Vabbè, se tu esci e dai il 00,01, è strameglio che rimani alla Odissea, scusa.
Sì.
Va bene, se esci è perché vuoi fare una buona chiesa, adorare Dio in casa, fare una chiesa in casa. E noi siamo una chiesa di chiesette. Quindi, però, fratello Giuseppe non suonerà il violino solamente perché la tua chiesa è malconcia. Se no io sarei peggio di loro. Allora, sto parlando contro il cristiano girovago. Va bene? Sai, ci sono i girovaghi della discoteca. Ho letto un articolo sul giornale. Che i giovani spendono un sacco di soldi e si girano 3-4 discoteche per notte. Perché non trovano la donna giusta alla prima discoteca, non trovano la battona alla seconda discoteca, non trovano la prostituta alla terza discoteca e vanno alla quarta. Ci sarà la donna che stasera è libera per me.
Ai.
E così ho letto un articolo. E spendono un sacco di soldi, ma discoteca in discoteca. Assetati, bramosi di trovare una donna o un uomo, dipende. E non facciamo così con le nostre chiese, fratelli. Bene. Va bene? Poi, comunque, se tu sei in una chiesa buona, che c'è un pastore che è per Gesù e segue le dottrine, segue la Bibbia il meglio che può, va bene? Non venire alla chiesa del fratello Giuseppe, stai dove sei. Se c'è una chiesa che ti nutre, che ti dà il Vangelo, che lì prende il nutrimento, l'erba verde, non venire da me, rimani lì. E Dio ti ha messo lì, perché vieni da me? Non siamo ladri di bestiame, ladri di pecore. Come la donna delle galline. Ricorda la donna delle galline? Là? Ti ho raccontato la storia delle galline. Va bene? Conoscete la storia?
Sì.
Devo ripetere. Oh. Quindi attenzione allo spirito girovago. Va bene? Non siamo qua noi, chi ci conosce sa che non siamo qua a costruire edifici, non abbiamo masse alla domenica mattina, non ci interessa. Una volta andavo e predicavo un sacco di chiese, adesso è un'altra era, viene l'anticristo, tempo della fine, il Signore mi ha mandato qua, devo dare un messaggio che la chiesa deve andare nel deserto, ovunque sono, in Australia, abbiamo fratelli in Australia, abbiamo fratelli in Scandinavia, ovunque siete, siamo qua a insegnare questo, e voi lo sapete bene, hanno detto bugie su di noi, che vogliamo costruire una super chiesa qui, ma non è vero niente.
Perché potremmo farlo, ma non vogliamo farlo.
Potremmo farlo.
Potremmo, sì.
Potremmo arricchirci. Quasi che facciamo libri, DVD e vendiamo, caro mio, no, non ci interessa.
Sì, sì.
Siamo qui, vogliamo arricchirci di anime. E voi lo sapete bene.
Sì, sì.
E questo costa sacrificio, anche sbaccare il lunario a volte. Va bene? Quindi voglio dire, non essere girovaga, dolce sorella, e Esther, e parlo un po' a tutti in generale, perché troppi cuochi rovinano la zuppa. E questo vale anche per il cibo spirituale delle pecorelle. Va bene? Quindi quando trovi che sia la nostra chiesa o un'altra, un posto dove mangi l'erba verde, rimani. Dipende chi ti nutre. Non puoi mangiare in un ristorante a pagare all'altro. Se vuoi una chiesa che ti nutre nel Vangelo, non andare dalla decima in un'altra. Scusa, chi sta imbrogliando? La chiesa ti nutre, che sia la chiesa pentecostale o cattolica, dalla loro la decima, non la dare a me. Insomma, stai nella chiesa che ti nutrono l'anima. Va bene? Quindi due piedi in due staffe non vanno. Che poi ami uno e disprezzi l'altro, ha detto Gesù. Allora, comunque ho ricevuto una mail per Esther. Ho ricevuto un messaggio. C'è stato qualcuno che mi ha mandato un'email per Esther. C'è scritto un messaggio per Esther. Glielo possiamo dare?
Sì.
Possiamo passare?
Sì.
Vuoi ascoltarla, Esther? Non so se ci segue oggi. Se ci segui, batti un colpo, Esther. ti passo l'email che ho ricevuto. Non avere paura, sono buone notizie da parte del nostro pastore. Presta attenzione, il pastore vuole parlarti. Noi abbiamo la Chiesa dello Spirito, ha un pastore. È uno con la P maiuscola. Va bene? E non è solo culto di personalità qua, qui è adorazione totale. Dice Gesù, mia amata e preziosa figlia Esther, non temere. Sai, ti sono vicino e non ti abbandonerò mai e mai. Ho dovuto permettere questi mali che ti sono avvenuti, però è avvenuto per via delle tue scelte. Ma ora riposati nel mio Spirito Santo, di cui hai la primizia. Vieni e rimani più vicino a me, ed io, Gesù, ti riempirò fino all'orlo e straboccherai del mio amore. E allora potrei riversare sugli altri i miei figli in bisogno, riversare su di loro la mia parola, il mio amore, incoraggiamento e salvezza che io ti do. Perché sai, io ti ho scelta per la mia gloria. Tu sei una delle mie ancelle e tu andrai nel mio spirito a dare la mia verità, verità di vita, a molte anime assetate. Non temere. Sappi che ogni tua dura esperienza, ogni lacrima, ogni dolore, ogni pena, ogni abbandono, ogni scoraggiamento ha prodotto in te fede, convinzione, saggezza, forza, determinazione di vivere per me. Sappi che ci saranno anche per te le mie benedizioni per la tua fedeltà e i miei doni, per i quali potrai volare nel mio spirito. I miei figli devono rimanere negli ovili che il mio spirito conferma loro. Una volta trovati, non devono più girovagare, ma studiarsi di portare a me frutti di fedeltà là dove li ho guidati. Devi sempre aspettare la mia guida. Solo io so dove sono gli inganni e le fosse preparate dal nemico, e solo io posso guidarti ad evitarle. Non vagabondare qua e là nello spirito, come è scritto.
Proverbi 27:8. Come l'uccello che va peregrinando lontano dal nido, così è l'uomo che va peregrinando lontano da casa. Proverbi 13:20. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo.
Proverbi 2:1-22. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore dell'Eterno e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la saggezza ti entrerà nella mente, la scienza sarà la delizia del tuo cuore, la riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre.
Alleluia. Continua Gesù. Ma io so che tu ami la mia parola e che tu desideri di seguirmi. E sai, figlia mia, grandi sono le benedizioni in questo. Da ora in avanti, in ogni frangente e difficoltà, non volgerti all'uomo, ma a me, direttamente. Io sono il tuo pastore. Io ti guiderò alle acque chete. Eppure ti guiderò ai tuoi veri fratelli, perché non è bene che tu sia sola. Tutti i miei figli in questo tempo della fine, mentre si spostano nei miei luoghi preparati per nutrirli nel deserto, dovranno cercare la mia faccia. Questo è scritto per questo tempo.
Daniele 11:34. Quando cadranno, sarà loro dato un po' di aiuto, ma molti si uniranno a loro con false apparenze.
In verità, molti saranno gli Iscariot che con false apparenze cercheranno di carpire la fiducia dei miei figli, ma chi mi cercherà dimorerà al sicuro. Io gli darò discernimento e gli mostrerò la via della mia saggezza. Ti amo, Gesù.